Sono contento perché vedo che da tutte le parti, da tempo, vedo che c'è un solo unico messaggio. Ed è questo è quello che è l'invito da parte di Dio di dedicarci di più a Lui, di metterci da parte per Lui, di santificarci, di spendere del tempo maggiore con Lui, di vivere del tempo con Lui. Sapete, oggi la cena del Signore per alcuni è motivo di paura, per altri è motivo invece di, come dire, di conoscere il Padre ancora di più. Sapete, io sono entrato in questa seconda dimensione e non ho paura. Dio non è un carabiniere che ci vuole fare del male o ci vuole uccidere. Sapete, io, come voi tutti sapete, io faccio parte dello staff dell'Apostolo e a volte l'Apostolo ci chiama, no? E ci dice, e allora tutti quanti cominciano a pensare, stasera fave, come si suol dire, stasera bacinate a tutto spiano. Ma l'Apostolo non è così, non è così. Non è un uomo che usa la verga, assolutamente. È una persona che desidera, secondo l'amore di Dio, ministrare la sua paternità. E Dio con noi ci vuole trattare da figli, non ci vuole trattare da persone per punirci, per usare e farci incutere paura o timore. E così la cena del Signore è un momento in cui tu ti devi fermare per capire, per comprendere, per vedere se effettivamente ciò che stai facendo è quello che a Lui piace. E questo controllo viene fatto assieme a Lui, non è una cosa che è lontana da te o che Lui è lontano da te, ma in questo piccolo esame, vedete, la cosa più importante è vedere a che punto sei nella crescita delle relazioni. Noi abbiamo visto che, io insegno nella scuola biblica, che il primo principio che il Signore ci tiene è la relazione, vedere come sai relazionare con gli altri. Se sei una persona affabile, se sei una persona che sa amare, se sei cresciuto in questa intensità d'amore, oppure sei una persona che ti sei isolato, ti sei messo solo, che tu non hai bisogno di nessuno, e beh, quello è un territorio un po' pericoloso. Allora l'idea di Dio è questa: dobbiamo appartarci con Lui per fare sì che Lui stesso possa ministrare nella nostra vita. E c'è un verso che è molto bello che ci insegna l'Apostolo Giovanni, in cui dice: ecco, dobbiamo fare in modo che possiamo essere più vicino a Lui e nello stesso tempo allontanarci da quelli che sono le attenzioni che il mondo ci vuole fare vedere. E in Prima Giovanni, al capitolo 2, al verso 17, per tutti coloro che sono interessati a sapere come il titolo è proprio questo: la consacrazione alla volontà di Dio. E prendendo Prima Giovanni al capitolo 2, Prima Giovanni, capitolo 2, al verso 17, il verso che ci interessa, ma leggeremo dal verso 15. Non amate il mondo, dice, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa, ognuno dica il mondo passa con la sua concupiscenza, ma guardate c'è un grande ma, bellissimo. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E questa è una cosa importante perché sapete, rimane è un concetto molto forte, cioè l'idea stessa. Che il fatto che tu rimani, cioè nel senso di dire la tua vita ha un senso perché ha un valore eterno e perché questo fatto di rimanere significa che tu hai una dimensione diversa. Molto semplice, cioè tu stai e la dimensione che vivi è la dimensione di eternità. E dice proprio questo, il fatto che rimani, prendilo il verso 17 se è possibile poterlo fare vedere, ma chi fa la volontà di Dio? Ognuno dica, ma io faccio la volontà di Dio? E io rimango in eterno, rimango. Rimango significa sono stabile, io ho la possibilità di essere fermo, io posso essere stabilito di età in età e nessuno mi può smontare. Ricordate quello che dice, che il giusto è come un leone, no? Che rimane stabile. E questo è il senso. Allora significa che, sapete, che c'è bisogno che noi nella nostra vita ci incoraggiamo l'un l'altro a fare sì che possiamo essere, come dire, trasportati verso questa consapevolezza di dire: ma che serve fare questo se non mi porta vicino a Dio? Che serve fare quest'altro se questo non mi avvicina al Signore? Cosa serve fare questa attività o questo spendere in questa passione perché questa passione mi allontana da Lui? E cominceremo a vedere che ci sono due spiriti meravigliosi che il Signore ci vuole dare, e lo troviamo in Romani 8, e Lui parla che ci sono due spiriti, lo spirito della vita e lo spirito dell'adozione, che sono due cose che appartengono alla grazia. E questi spiriti della vita, ora la parola spirito non significa che siano demoni o che sono angeli, no, spirito significa è un insieme di cose. Quando noi parliamo lo spirito della mente, significa tutto ciò che avvolge la mia mente, tutto ciò che prende la mia mente, tutto ciò che piace alla mia mente, ma è un insieme. Mi spiego meglio, no? Quando dice là che il mondo ama ciò che è suo, c'è uno spirito del mondo, no? C'è una passione che il mondo, una passione per il peccato, una passione per le cose che non sono da Dio, e anzi interpone il mondo proprio come un netto divario tra ciò che appartiene a Dio e ciò che appartiene a Lui. Il mondo ha i suoi principi e questi principi non debbono essere assolutamente violati, no? Quello di essere, per esempio, delle persone che si debbono scavalcare l'uno con l'altro. Non c'è possibilità per una persona che è debole che possa essere considerata. No, il debole viene schiacciato, no? Siete qui, comprendete? Quanti di voi le siete stati? Penso che alziamo la mano, no? Quanti di noi abbiamo visto che, per esempio, se tu non sei una persona facoltosa, non sei considerato? Questa è una regola del mondo. Se non hai soldi, non vali niente, no? Ma basta fare un concorso, no? Se voi dovete fare un concorso e andate a vedere quanto prende. Tu che sei sgangherato, che non sei capace, lo vinci. Tu che sei bravo, invece no. No, è tutto il contrario. Devi essere alto un metro e tanto, devi avere queste facoltà, devi essere laureato, devi avere questo, devi avere quello, devi avere quell'altro, devi avere così, devi essere in questa maniera. Devi avere... E fra tutte le cose devi essere pure raccomandato. Che se non ce l'hai, dopo tutte le qualifiche che hai, non entri. Ora immaginatemi che mondo viviamo. Eppure è così. E in questa situazione, sapete, l'unica cosa che ci può dare a noi particolarmente è il fatto che noi abbiamo un Dio potente e meraviglioso che ci aiuta a bypassare tutto questo. E quando la Chiesa diventa il ristoro per tutti quelli che sono mortificati, perché il mondo, vedete, non ha pietà per nessuno, non ha pietà per nessuno. Se tu sei nelle condizioni del perdente, non è che ti aiuterà, ti soffocherà. Anzi, verrà quello che è la fase finale. Stai morendo. Zac te! Pugnalata finale, così tu sei completamente ridotto male. Potete dire questo amen? È la verità. Però non è così Dio. No, 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 no. E allora ti pone in una condizione in cui il Signore ti pone in una condizione di vittoria. E guardate cosa dici in Romani al capitolo 8. È ristorante questa parola di Dio, è ristorante, cioè nel senso di dire ti dà ristoro, ti dà pace, ma ti porta in una condizione in cui tu pensi e dici: guarda un po', posso vivere una vita in Cristo piena di vittoria. Dice così: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo spirito. Perché lo spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio mandando il proprio figlio in carne, simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempi in noi, che non camminiamo più secondo la carne, ma secondo lo spirito. Guardate qua, parla lo spirito della vita in Cristo Gesù. Vi dicevo questa parola spirito. Spirito significa è un'azione movimentata, è un qualcosa che dà forza e vita, riempie e dà, e non ti mantiene fermo, perché dice noi camminiamo. State attenti a quello che vi sto insegnando, perché è davvero forte. Se voi andate a vedere cosa dice il verso 3, infatti ciò che era impossibile alla legge in quanto era senza forza. La legge sembra bella, e tutti quelli che si versano nella legge sono destinati a finire male. Stai attento a quello che ti dico, perché quando vai sul sentiero della legge tu stai operando un qualche cosa che finirà sicuramente male. È definito in Corinzi il ministero della morte. Per quanto glorioso possa essere, non è un ministero che porta vita, porta morte. Perché quello dice, non ha forza, non ha forza. Era impotente la carne. Dice proprio, guardate, infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva impotente. Perfetto. Ciò che significa? Che la legge ti dice non devi compiere questo, non devi rubare, non devi commettere adulterio, non devi fornicare, non. E tutti questi non sono una serie di non che tu non puoi adempiere. E ti trovi con l'acqua alla gola e ti senti completamente ogni giorno costernato da una serie di cose che non puoi adempiere, perché dice che la carne la rendeva debole. La vera parola, sapete qual è? La carne lo rende asteneia, impotente, non ha forza. La legge dice una cosa giusta, ma non ti dà l'abilità di adempierla. La grazia, lo spirito della vita, invece, è tutt'altra. Ti mette un'energia e dice io lo posso fare perché Dio è con me. Amen. Possiamo applaudire al Signore? E allora non c'è l'impossibilità nella persona che è in Cristo, perché Cristo dentro di te ti dice io ti faccio fare quello che tu non hai potuto fare fino adesso, perché lo spirito della vita è dentro di te. Se noi entriamo in questa dimensione, cominciamo noi a fare in modo che lo spirito della vita entra e Cristo comincia a dominare, e se Cristo domina noi cominceremo a avere vittoria. Perché vedete, le prime vittorie che ci dice che noi possiamo avere, guardate qua, dice, leggete insieme a me, perché lo spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Allora il peccato ha una sua legge. E qual è la legge del peccato? Che se tu pecchi, peccherai sempre di più. Se tu pecchi, c'è una specie di argano che dice: bene, hai fatto questo, ormai sei mio e io non ti lascerò. Da noi, non so per comprendervi, se il nonno è stato un mafioso, il padre è stato un mafioso, il figlio è stato un mafioso, cosa pensate che sia il nipote? Ditemelo voi. Basta avere un cognome per non cambiare più. E se quello vuole cambiare, il cognome sarà quello che lo ucciderà. Pensate che questa non sia una legge del peccato e della maledizione? Non pensate che questa sia una legge della legge del peccato? Mia moglie si chiama Giuffrè e noi abbiamo spezzato la maledizione del cognome. Perché? Perché i Giuffrè sono purtroppo maledetti. Non i suoi, ma tutto il nome Giuffrè è una perseveranza di maledizione nel nostro palermitano. Lei no, grazie a Dio. Ma perché? Perché lei ha subito lo spirito della vita. E lo spirito della vita è entrato in lei, in tutta la sua famiglia, e si è realizzato che lo spirito della vita ha spezzato il legame del peccato e della morte. Perché il peccato, ricordatevi, non porta vita. Guardate cosa dice, girate pagina, nella pagina precedente, e guardate cosa dice. Verso 23 del capitolo 6. Il salario del peccato è la? Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Cosa ti porta il peccato? Cosa ti porta il peccato? Non ci giocare. Non ci giochiamo. Quando tu vai nel sentiero del peccato, sai, la cosa che succederà è morire. E non muori soltanto spiritualmente, muori anche fisicamente. Muori alle emozioni, muori alla comunione, muori allo spirito della vita, muori alla cosa più grande che Dio ha voluto dare all'uomo. La comunione con Lui è la benedizione. Qual era il progetto di Dio sin dall'inizio? Fratelli, andate a cercare, perché è quello che Dio ha sempre desiderato. Perché ha fatto l'uomo? Perché abbia dominio. Perché abbia dominio. Ricordati questo. Qual è il mandato che Dio ha detto? L'ho fatto perché abbia dominio sulla terra e su tutto ciò che è in essa. Com'è che questa terra è diventata la nostra più terribile nemica? Com'è che questo ha fatto di noi negli esseri soggetti alla terra? Noi che avremmo dovuto soggettare alla terra, invece siamo diventati schiavi di essa. Perché? Perché il peccato ci ha distrutto. E poco fa lui diceva la parola paura. Cos'è che ha determinato il peccato? Ditemelo un po'. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, la prima cosa che hanno fatto, da chi si sono nascosti? Da Dio. Proprio quello che gli aveva dato autorità, proprio quello che gli aveva dato la possibilità di usare l'autorità. Gli aveva detto la cosa più bella del mondo, cioè dai il nome a tutto. Chi può dare nome significa che è investito di autorità. La sorella Simona può dare il nome a sua figlia perché è autorità, è genitore. Nessuno può dare oltre lei il nome ai suoi figli, perché il figlio che ha è suo e appartiene. E quindi necessariamente lei ha la patria potestà e può dire mio figlio si chiama così. E questa autorità Dio l'aveva data a noi, di mettere nome. Chi è che mette nome? E nemmeno Dio si è intrufolato in questo. Ha detto tu chiamerai questo animale tigre, tigre sarà. E Dio come di dire, sapete, tutto contento di dire voglio vedere mio figlio come chiama queste cose. Voglio vedere come mio figlio chiama questo. Voglio vedere come mio figlio e mia figlia. Oh che bello, dai nome, dai, dai, mi piace come fai. Ma poi il peccato è venuto. E la prima cosa che ha fatto è incutere paura. Paura. Perché hai paura di prendere la cena del Signore? Perché? Se hai paura stai dicendo che Dio non ti ama. Stai dicendo che Dio non è padre tuo, stai dicendo che Dio non sta avendo affezione per te. E stai mettendo come una divisione. La stessa che fece Abramo, la stessa che fece Adamo davanti a lui. E la prima cosa che fece, sapere, trovare una giustificazione. Ero nudo e mi sono coperto. Indipendenza. Ha detto adesso sono io che decido. Dio ha preso subito delle pelli, ha fatto il sacrificio, ha detto vi perdono, come diceva. Vi perdono, vi do io il sacrificio giusto, l'agnello per cui voi siete giustificati. Immaginatevi, Dio per noi è sempre la soluzione e noi poniamo invece delle soluzioni che sono nostre. Ma lo spirito della vita, leggetelo attentamente, guardate cosa dice, capitolo 8, spirito della vita in Cristo Gesù ci ha liberati dalla legge e dal peccato e dalla morte, ma mi spinge a camminare, a non sentirmi condannato. Dice non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. Quindi se non c'è alcuna condanna, perché ti senti condannato? Perché? Entra nella dimensione della grazia. E la prima cosa che devi fare è comprendere che la giustizia della legge si può adempiere in te. Ma come? E qui entra la seconda parte, perché dice guarda, qua dà una motivazione. Cioè, quello che deve cambiare è quello che deve essere rinnovato perché la santità possa entrare. E dice, guarda qua, al verso 4 del capitolo 8, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma camminiamo per lo spirito. Infatti, coloro che camminano secondo la carne volgono là, leggete, là, ci siete, siete qui, là, men, te. Siete con me? Ditemi un amen, per favore, sì. Amen. Allora dice, infatti, verso 5, coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. E il verso 6 dice, infatti, la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, e neppure può esserlo. Ma quelli che sono nella carne, quindi quelli che sono nella carne, non possono piacere a Dio. Se lo Spirito di Dio abita in noi, non siete più nella carne, ma siete nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Allora dice, guardate, la mente controllata dalla carne. E qui noi dobbiamo relazionare con la nostra mente. Quali sono i desideri della nostra mente? Se noi abbiamo uno spirito che è rigenerato, e questo spirito rigenerato, sapete, dentro di noi emana sempre desideri e dice, sai, è bello stare alla presenza di Dio, sai, è piacevole stare alla presenza di Dio, è bello il fatto che tu possa donare agli altri. È bello che tu possa comunicare, stare, vivere una vita in piena soddisfazione nel Signore Gesù. Ma c'è l'anima tua. L'anima tua può fare da arbitro o ascoltare il principio dello Spirito e dire ok, sì, io lo faccio, o dedicarsi ai desideri della carne. Quali sono i desideri della carne? Sicuramente le sapete meglio di me, ma ve li ripeto in modo tale che tutti quanti noi possiamo avere un po' di chiarezza ancora di più. È scritto in Galati. Io non credo che abbiamo bisogno di grandi dottrine, ma di rinfrescare un po' quello che già il Signore tante volte ci ha insegnato. Perché è piacevole ascoltare quello che Lui dice, e dice così. Ora, se prendete in Galati, al capitolo 5, parla di quelli che sono i desideri della carne, al verso 19. Ora le opere della carne sono manifeste, e sono, quindi manifeste significano, cadono sotto i nostri sensi. Non sono cose che sono nascoste, non sono cose che non si vedono, sono cose che si vedono. E ora, quando dice uno qua, guardate, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, e su questo tutti d'accordo. C'è qualcuno che non è d'accordo? Lo dica. Siete d'accordo? Adulterio, fornicazione, sono opere della carne. Potete alzare la mano? 4, 5? No. Dico, siete, perché non lo so, è arrivato a un certo punto. Se sono quelli che dicono, non sono opere della carne, stiamo attenti, ve lo ripeto. C'è scritto qua. Le opere della carne, sì, c'è da ridere, perché siamo consumati, come si dice a Palermo. Cioè, a dire, è finita. Se queste non le consideriamo opere della carne, non so che cosa. Allora dice, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione. Ma poi si comincia con altre che forse noi non abbiamo mai considerate tali. Impurità. Impurità significa che la tua mente, la tua memoria, tutto ciò che riguarda la tua immaginazione, non è pura. Immagini cose carnali, immagini schifate, immagini cose che non sono cose da Dio. Quello che vorresti fare attraverso il fatto che non lo fai, lo immagini. E quindi odiare. Odi una persona. E odiare è da Dio. C'è qualcuno che è d'accordo che odiare è da Dio? Dimmelo. Odiare è da Dio? Ah, per fortuna. Ancora. Sono in una chiesa, dico sì. Allora, dice qua, impurità, dissolutezza, idolatria, magia. Ma poi ci sono le cose che dice qua che sono forti: inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni. Sette. Quindi le divisioni, quindi le contese, quindi il litigare, sono opere alla carne. E se uno fa tali cose, non è una cosa che piace a Dio. Siete con me? Poi dice: invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima. Leggete assieme a me: coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Non erediteranno. Ci siete o non ci siete? Ci siamo. Non erediteremo il regno di Dio se facciamo queste cose. Ma dice: ma sono battezzato con lo Spirito Santo. No, se fai queste cose non ci entri. Perché qualcuno è convinto: sono battezzato con lo Spirito Santo, entro in cielo. No, se fai queste cose in cielo non ci entriamo. Mi dispiace dovertogli dire: silenzio. Ma è così. Dice: se facciamo queste cose, siete d'accordo con me? Chi dorme dica amen. È perfetto, sì. L'abbiamo trovato sempre qualcuno che sta dormendo. E fatevi un applauso, dai, avanti, siete preziosi. Allora, ascoltatemi. Perché queste cose significa che se le facciamo non ci entriamo nel regno dei cieli, fratelli. E io voglio entrarci assieme a voi, non ne deve mancare nemmeno uno o una persona, nemmeno uno deve mancare. Che serve se io insegno la parola di Dio e le persone vanno all'inferno? Me lo dite? Ma il mio piacere è che tutti noi entriamo nel regno dei cieli. Tutti noi dobbiamo entrarci, tutti, e dobbiamo in questo, come dire, prendere un impegno. Cosa posso fare perché possa piacere a Dio? Perché vedete, la nostra mente ha un ruolo importante. La nostra mente è qualcosa di forte. Ha bisogno di essere completamente cambiata. Ci sono quelli che pensano: ma che ci sto a fare perché non muoio? Ma non pensare questo. Perché se poi muori e te ne vai all'inferno, chi ti ha detto che morire è una cosa importante? Se devi morire, devi morire con la grazia di Dio. Devi morire che Dio ti dice: sei eternamente con me. Ci siedono? E allora sapete, in Romani, sempre in Romani, l'Apostolo dice qualcosa di forte. Prendetelo. È in Romani, capitolo 12, e dice che ci sono diversi tipi di volontà. Io mi sono... veramente, come dire, mi piace la scuola biblica questa che c'è di Torino, con tutte le persone che ci sono, perché vedo dei personaggi, ognuno secondo il suo comportamento, la sua capacità, la propria intelligenza. Mi piace il fratello Andrea ti chiami? Sì, Andreuccio, che è grazioso, un amore. Però, no? Chi? Alessandro? Sì.
No, Andrea.
Alessandro è lui, sì. Andrea è quello sotto. È il genero del pastore, no? Che lui è veramente massiccio, nel senso di dire: le cose le vuole capire, le vuole comprendere, è giusto così, bisogna essere in questa maniera, determinati. E mi fa piacere. E lui dice: ma ci sono delle cose che io devo cambiare. Ma inizia. Promosso già, è inutile che... perché lui già, l'idea, è entrata l'idea che c'è qualcosa che deve cambiare. Ci sono le cose che deve cambiare, ci sono le cose. Dice: io sto cercando di fare questo percorso perché il cambiamento deve venire dalla mia vita. E ci sono quelli, come dire, io cerco perché voglio entrare in una dimensione in cui voglio fare in modo che possa fare la volontà di Dio. Ok, ci siamo, stiamo nel giusto percorso. Guardate cosa dice qua. Qua dice qualcosa di questo genere. Vi esorto dunque, fratelli miei, capitolo 12, al primo verso, per le compassioni di Dio, a presentare i nostri corpi, le nostre menti, il che è il ragionevole servizio, come sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, affinché possiamo conoscere per esperienza quale sia la buona, l'accettevole e quale sia la perfetta volontà di Dio. Allora vedete, ci sono tre tipi di volontà, no? Già come uno comincia a pensare, c'è quella buona, come dire, vabbè, ok, può essere, puoi passare. C'è l'accettevole, come dire, non è quello che gradivo al 100%, ma va bene anche quella. Ma c'è la perfetta, che è quella che Dio ci invita tutti, a dire tutti quanti dobbiamo mirare alla perfetta. Ma dice che ci vuole una trasformazione della nostra mente, un cambiamento. E questo avviene tramite una arresa. Perché? Perché ci sono dei modi di pensare, dei modi di vivere che sono nella nostra vita a volte atavici, che vengono proprio a volte da generazione in generazione, che fanno parte del modo, nostro modus vivendi, parola difficile, che significa nel modo di vivere, nel nostro modo di agire. Sapete che noi siamo molto, molto selettivi, no? Anche dal modo come noi vediamo le persone. Per esempio, nella parola c'è scritto che Simone una volta invitò Gesù, lo invitò e entrò una donna di malaffare. E Gesù la cosa che fece, la lasciò fare. E quella gli bagnava i piedi piangendo. E Simone la primo giudizio che fece secondo la carne disse: questo se fosse profeta, e il suo profeta, no, da buon palermitano, come si dice? Così non si traduce, non si può dire tu profeta un cesse, così perdonatemi se faccio gemellaggi con il mio dialetto, ma non posso escludere il mio dialetto dalla mia vita. Come dire, tu non ci sei, tu profeta non ci sei. Eppure Gesù aveva già un programma per tutto. Doveva salvare Simone, doveva salvare quella donna. Ora pensate un po', a volte noi siamo cocciuti nel pensare. Giusto o no? A volte noi dobbiamo attraversare esperienze per cambiare modo di pensare. Piero, il modo di pensare di ora è diverso rispetto a quello di 3 mesi fa. È sconvolto dalla potenza di Dio. Ha detto: Dio ha operato nella mia vita, io sono vivo. Sono vivo perché Lui mi ha operato. Io non so però come si fa a dire una meningite fulminante a scomparire. Ed è cambiato nel modo di pensare. Trasformata la mente. Ma se noi avessimo detto 3 mesi fa a Piero: Piero, vai a pregare per una meningite, lui aveva detto: no, ormai c'è niente da fare. È vero o no? Siete d'accordo con me? Oggi lui non dice così. Oggi lui dice: io pregherò fino all'ultimo secondo, perché so che Dio è onnipotente. Ci siete o no? Dio deve relazionare con noi, con persone come noi, per farci cambiare, per farci arrivare a pensare in maniera come Lui pensa. Facciamo un altro episodio, no? Arrivato a un certo punto, un po' questi prendi di episodio, un po' che ho trattato anche nella scuola biblica, che sono quelli che sono piaciuti a me, no? In Luca 5, Pietro, il Signore ha fatto, come dire, ha predicato il Vangelo, no? Ed erano tutti contenti, tutti i discepoli contenti, no? Felici, Luca 5, la prima pesca miracolosa, no? Tutti contenti. Maestro, lui maestro, noi, discepoli, noi, migliori di tutti voi, noi siamo a diretto contatto col maestro, quindi maestro, noi, maestro. E a rompere le uova è sempre Gesù che gli dice a Pietro: butta, getta la rete e prendi i pesci. Pietro, sapete, ma scusa, ma maestro, io ho calato la rete e non ho preso nemmeno un pesce tutta la notte. E per l'insistenza di Gesù, sapete, Gesù è amorevole quanto mai, gli fa fare la parte e dire va, va, non ti preoccupare. E lui prende una grande quantità di pesci, tanti, ma tanti, ma tanti. Lui arriva a prendere tanto che le reti si rompono. E la cosa che fa dopo è inginocchiarsi davanti a Gesù e dirgli dipartiti da me perché sono peccatore. Come dire, fra me e te c'è un divario. Tanto, prima avevo pensato che tu eri uno così, che di pesci non ne capisce niente perché sei un pescatore. Ora ho la rivelazione che tu sei Dio. Ci siete? Allora sapete, noi dobbiamo entrare in questa aria, in questa fase in cui Dio deve trasformare il nostro modo di pensare. Lo dice là, no? In cui deve cambiare il nostro modo di pensare. Se tu vivi un giorno, anche un giorno che Dio ti dà, anche un giorno, significa che c'è un motivo perché lo fa. Se Dio ti dà un giorno, non ha importanza che di anni ne hai 90, 80, 70, 40, ma come diceva lui, io da questo giorno mi accorgo che c'è gente fuori che non conosce la vita eterna, che andrà all'inferno. E l'inferno non ci andrà per un giorno, ci andrà per sempre. Perché Torino non conosce la verità. E lui sente il peso. Ma prima lo sentiva. Non come adesso. Ci siete o no? Ci siamo. Dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare. Non sono io quello che vi predico, dovete cambiare. No, io dico... dobbiamo, io in primo che tengo il microfono, dico dobbiamo cambiare. Se Dio porta uno di Palermo a insegnare qui, c'è un motivo. C'è. Perché dice non ha importanza, ma è così importante la parola che faccio che uno che viene, che uno che sconoscete, venga a dirvi quanto è importante il regno di Dio. Ci siete? Allora noi dobbiamo cominciare a pensare, ma se il regno, questo, se lo spirito della vita è così importante, allora significa che il Signore ci tiene, no? Che non possiamo essere superficiali, non possiamo essere le persone, come dire, eh beh, c'è un proverbio che dice da noi a Palermo, chi tu che bene ne pigliamo. No! E quello che viene mi prendo che cosa? Io devo studiarmi per lo spirito della vita. Io devo imparare a cambiare la mia mente, a trasformarla, perché dice che c'è qua, guardate, trasformatevi mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Allora dice ancora Pietro, perché Pietro è uno di quelli, Pietro è un grande, un uomo che si è lasciato cambiare, no? Ci siete che è un uomo che ha lasciato cambiare? Pietro è l'esempio perfetto del cambiamento. Ah, quanto è diventato grande Pietro. Quanto è diventato grande, 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 grande. Lui era sempre quello che diceva, quando anche tutti gli altri ti dovessero negare io sono il migliore, tu non lo sai però. Maestro io, conta su di me. È proprio un momento in cui doveva contare su di lui è successo il danno, no? E perché lui gli dice alla fine, non ne potrò più, e gli dice, Gesù gli dice, guarda che non canterà il gallo che tu mi rinnegherai tre volte. No, assolutamente, io, credi a me, non ti rinnego, sentimi. Avevo non so chi di palermitano. Sentimi che non ti rinnego. E succede una cosa forte. C'è un fuoco. E in questo fuoco c'è lui accanto. E lui vuole vedere Gesù. E vede Gesù che sta per essere schiaffeggiato. Pugni, calci. I soldati romani le fanno... Si lasciano, come si dice, passare quello che vogliono. Pugni, la croce, la corona di spine, incalcarla in testa. Tu sei il re, indovina chi ti ha schiaffeggiato. E lui vede la scena e pensa il maestro Gesù, lui, ma come può essere? Nel frattempo arriva, sapete, un insignificante e dice: ma anche tu eri uno di loro, anche tu eri uno di loro. E Pietro: non sia mai, io non ho mai conosciuto. E poi viene uno la seconda volta: ma se ti abbiamo visto con lui. E la terza volta allora dice: spergiura, significa si mette a giurare, si mette a dire: vi giuro nel nome di Dio, io non lo conosco. Che strano. Scappa e si mette a piangere, perché lui ha rinnegato. Ma questa diventa per lui una grande lezione. E lui è quello che scriverà, guardate quello che scrive l'apostolo, il grande, grande apostolo Pietro. Dice così, capitolo 1, verso 22, guardate. Avendo purificate le anime vostre, con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri, di puro cuore. Dice: avendo purificate le anime vostre. Perché dice avendo purificate le anime vostre? Perché l'anima sua non era pura, lui si credeva sincero. Era sincero quando aveva detto, quando anche tutti gli altri. E poi dice qua, addirittura, guardate cosa dice: per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione. Allora ci può essere all'inizio un po' di simulazione, come dire, un po' di falsità, no? Eppure lui lo dice. Ci siete? Siete con me? Mi hanno tolto i versi. A poco se ne stanno andando tutti, ma c'è qualcuno che rimane? Dico, fatemelo sapere. Alzate le mani, no? Guardate cosa dice. Dopo avere santificato le vostre anime, guardate come dice, bella questa traduzione, grazie. E non me la volete mai mettere, eh? Con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri. Chi è che lo scrive? Lui, proprio lui. Lui che aveva detto che era sincero, proprio lui che aveva detto questo. Lui si accorge che c'era dentro di lui della sincerità vera, ma non era l'amore di Dio. E scrive nella pagina successiva, guardate che bello, una cosa che tocca il cuore, e dice così, dal verso, capitolo 2, verso 21. A questo infatti siete stati chiamati, fa parte della santità che lui dice, perché Cristo ha sofferto per noi lasciandoci un esempio, affinché seguiamo le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Questa è la scena che lui vede rinnovato, trasformato dal sangue di Gesù, da quell'episodio. Guardate cosa dice: oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato viviamo per la sua giustizia, e per le sue lividure siamo stati sanati. Rivede la scena, ma questa volta non più con gli stessi occhi, non più con la stessa mente, e lui impara la lezione. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Quanti di noi, pure quando siamo oltraggiati, la prima cosa che facciamo? Ma come ti permette? Ma come ti, con cui stai parlando? Ma chi sei tu? Chi sei? Chi? Da noi sono pronti subito a fare liti. Beh, non so qua. La penso pure. Stesso spirito. Anche perché forse qualche extracomunitario c'è pure, no? Qua, no? E dice così: oltraggiato non rendevo gli oltraggi. Dobbiamo imparare a avere rinnovata la mente, perché se siamo veramente morti, oltraggiare un morto non serve a niente. Prova a dire un sacco di parole a uno che è morto: e tu sei un morto, morto non è che ti risponde. Ma se siamo morti in Cristo, è vero che noi diciamo sì, tutto ciò che è di bene in me è perché Cristo vive nella mia vita. Ci siete? Allora lui dice, guardate qua, continua al capitolo 8, perché quello che fa la differenza è quando noi entriamo nello spirito di adozione. Guardate, ne parla l'Apostolo e dice così, capitolo 8, verso 12, di Romani. Perciò, fratelli, noi siamo debitori, ognuno dica debitore, non alla carne, per vivere secondo la carne, perché se viviamo secondo la carne, noi morremo. Ma se per mezzo dello spirito rigenerato facciamo morire le opere della carne, noi vivremo. Perché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli maturi di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, guardate, sta parlando al verso 15. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Ah, non più paura. Paura, dillo, non devo avere più paura. Ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. E per lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito, qui è lo Spirito Santo che rende testimonianza al nostro spirito, che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. E qua entra un piccolo concetto, il concetto della sofferenza. Poco fa se ne parlava. Non è una sofferenza fisica, anche se potrebbe essere una sofferenza fisica, ma è una sofferenza fisica, ma è una sofferenza a motivo del fatto che rinunci a te stesso. La sofferenza e la gloria vanno insieme, sono due sorelle, come nascere e crescere. Prima nasci e poi cresci, prima leggermente soffri e poi Dio ti riveste di gloria. Guardate cosa dice, è sempre l'Apostolo Pietro che parla, ci ritorneremo su questo verso, voglio che voi vedete la sofferenza di cui parla l'Apostolo Pietro, il grande uomo di Dio, e dice così, prima Pietro capitolo 4, guardate cosa dice, poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armiamoci anche noi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma leggete con me, come? Ma secondo la volontà di Dio. Allora sai, c'è qualche cosina piccola da soffrire perché tu possa cambiare, perché io possa cambiare. Al momento quando tu cambi sembra che stai chissà soffrendo, chissà cosa stai lasciando, chissà cosa stai perdendo. Ma subito dopo ti accorgi della valanga di gloria che Dio ti sommerge e dice, bravo figlio mio, hai fatto quello che io ti ho detto di fare e ti riempo, ti riempo, ti riempo, ti riempo, ti riempo, ti riempo. Scusatemi se lo prendo come esempio. La gloria che c'ha lui da parte di Dio, ora, è la stessa di quella di prima? No. La gloria che lui ha ora è un milione di volte rispetto a prima. E come lui parla, lui non se ne accorge. Voi sì. E voi dite, lui non è lo stesso Piero. Chi l'ha riempito di gloria? Chi l'ha riempito di gloria? Ditelo, chi l'ha riempito? Perché lui l'ha onorato, Dio l'ha riempito. Ci siete o no? Che significa? Non è una sofferenza fisica, non è detto che deve essere una sofferenza fisica, ma significa che Dio ci sta chiedendo un passettino, di dire, sai, devi salire di gradino, un piccolo gradino. Tu che lasci che ogni volta quando ti prendono i cosiddetti 5 minuti E in quei 5 minuti tu rovini tutta la tua testimonianza. E le persone dicono, ma dove è stato questo? Da quale selvaggiume è venuto? Da quale tribù africana è venuto? Senza offendere le tribù africane. Ma da quale... Per 5 minuti di follia. Sapete quante mogli dicono a me e mia moglie quando fanno una consulenza? Non lo so chi ho sposato. Perché? Perché si è arrabbiato mio marito e non lo riconosco più. È pazzo! E poi perché cosa? Per una stupidaggine. Lasciati prendere la carne. Una piccola, 3 parole. I-R-A, ira. E l'ira ha distrutto tutto. La testimonianza. Poi tu vedi che la moglie vede il marito che testimonia, per esempio, e dice che il Signore l'ha benedetto, e la moglie, come dire, cala la testa per dire sì, veramente sì. Sei un grande ipocrita. Perché se dovessero vederti quello che sei a casa, ci si vergognerebbe di te. Per 5 minuti di follia. Perché? Perché non abbiamo purificato le anime nostre con l'ubbidienza alla verità. Cosa dice la verità? La verità dice non entrare. Non permettere all'ira di entrare nella tua vita. Allenati, perché ci sarà il momento in cui l'ira, il diavolo verrà e farà in modo che la tua ira distrugga tutto ciò che tu hai fatto. Preparati! Impara a vivere! E allora c'è un allenamento che devi fare, devi soffrire un poco nella carne e verrà il momento in cui ci sarà la prova e tu dimostrerai che l'ira non è dalla tua parte. E gli altri ti diranno, ma che uomo sei, perché non ti sei arrabbiato? E tu gli dici, perché Cristo è nella mia vita e so che Dio mi aiuterà. Ci siete? Vogliamo? Guardate sempre l'Apostolo Pietro cosa insegna. Pietro è un grande, perché Pietro, io conosco, ogni volta che leggo le epistole di Pietro, rimango scioccato perché Pietro è un maestro. Lui ha trasformato la sua vita, lui è diventato un uomo in cui la gloria è diventata grande. È stato quello che, in Atti degli Apostoli, è stato lui che ha predicato per 3.000 persone. Quanti avrebbero voluto predicare a 3.000 persone? Io penso pure. Una predicazione, 3.000 convertiti. Quando predichiamo noi, addirittura le persone se ne vanno, quindi vedete che discorsi. Lui predica 3.000 convertiti, ma poi addirittura in Atti 10, quella è la conversione dei giudei, e lui in Atti 10 fa la conversione dei gentili, predica la Pentecoste ai gentili, perché il fatto di Cornelio arriva là, Cornelio là, e gli dice, senti, chiama in questo Ioppe, e lui arriva là e predica a quelli là, al centurione. Il centurione si converte, tutti quanti, e manco finisce di parlare, lo Spirito Santo viene e tutti parlano in lingue. E lui addirittura si deve giustificare ai suoi fratelli e gli dice, guardate, io in palermitano niente fici. Io sono andato lì e ho parlato di Gesù. Voi lo sapete che non si può entrare, un giudeo non può entrare nella casa dei gentili. È peccato, viene rimosso completamente. Completamente rimosso dal libro dei... lui è entrato lì e quelli dicono, ma sapete, mentre io ho parlato, lo Spirito Santo è venuto subito, è sceso e tutti hanno cominciato a parlare in altre lingue e quelli hanno detto, come dire, se Dio ha battezzato anche gli altri, chi siamo noi? Dopo che stavano già ammazzando, sapete, con le mazze pronte dietro, no? Come dire, per dire a Pietro, per prenderlo alla legnata, chi siamo noi? E sono rimasti battezzati, quindi non si può fare. Allora significa che tutti, non c'è più distinzione tra giudei e gentili, sono tutti uguali. Immaginate, dal cambiamento di Pietro, 3.000 convertiti, e poi lui porta il Vangelo pure a quelli che sono i gentili, e Pietro non si fermerà mai. Perché? Perché è cambiato. Ma lui è quello che scrive, guardate un po', guardate cosa scrive. Una cosa che fa veramente... pensare quanto è importante il cambiamento. Prima Pietro capitolo 5 verso 10. E l'Iddio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria. Che parole, che grandezza, che meraviglia. Che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. dopo che avrete sofferto per un po' di tempo. Piccolo. Vi perfezionerà egli stesso. Vi ci renderà fermi. Ci fortificherà. Ci stabilirà saldamente. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Vedete cosa ha detto? È la prima volta che Dio viene chiamato l'Iddio di ogni grazia. La prima volta. L'Iddio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria. Puoi rispondere a sta chiamata, come puoi dire no, non lo voglio fare. Ma penso che nessuno di noi qui. In Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un piccolo breve tempo, piccolo, un tempuscolo, qualcosa di niente, ci perfezionerà, ci renderà fermi, ci fortificherà, ci stabilirà. Chi sono quelli che sono stabili, fermi, perfezionati nella Chiesa? Chi? Stranamente, quelli che hanno superato qualche piccola sofferenza per Dio. Ci siete? Sono quelli che fanno come i pilastri, sono le colonne ferme, non scappano, non vanno via, non si cambiano, non si trasformano, sono quelli che dicono Dio è fedele e ci porterà a essere perfetti, perfetti significa santi, santificati in Lui. Amen. Ci possiamo alzare per la sua gloria. Quanti di voi vi volete santificare? 2, 3. Quanti vi volete santificare? Amen. Tutti quelli che vi volete santificare, venite qua davanti che c'è un'unzione per voi. Chi lo vuole fare, vieni. Vieni, subito. Quelli del coro no, perché non si vogliono santificare. Ci dispiace. Tutti quelli che siete qua. Non è che per piacere si può togliere questo tavolo, i fratelli che siete. Lo potete anche vendere, non vi preoccupate, tanto non è mio. No. Si può mettere qua, da questo lato. Allora, sto parlando a voi che siete qua. Cosa farai quando ci sarà? Quando ci sarà la piccola prova? Cosa ci sarà? Quella piccola condizione che dovrai superare perché Dio ti voglia rivestire di gloria. Cosa farai? Cosa farai? Cosa farò? Mi lascerò trasformare? Mi lascerò trasformare? È una domanda che devi rispondere, non a me. Ti lascerai trasformare? Dillo, ti lascerai trasformare? O te ne andrai dalla scuola biblica, te ne andrai dalla chiesa, te ne andrai da tutte le cose che stai passando per dire no, non lo voglio fare. Rispondimi, non lo devi rispondere a me, rispondere a Dio, Signore, no, io ce la farò, io supererò il problema. Dillo, io supererò il problema. Io supererò. E quando supererò, tu mi rivestirai di gloria. Tu mi riempirai di un'unzione. Che io quando parlo, le cose accadranno. Signore, nel nome di Gesù, ti voglio chiedere un'unzione speciale per tutte queste persone che oggi stanno venendo davanti a te, davanti al tuo trono. E ti stanno chiedendo di essere fermi, saldi, perfezionati. Signore, ti chiedo che loro possano superare questo piccolo esame. Un piccolo esame, piccolo, 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 piccolo. Perché poi in fondo lo supereranno con te. E tu darai loro la grazia, l'abilità, la sapienza, l'intelligenza di vivere una vita santa. di vivere una vita completamente consacrata per te. Tu stai dando loro l'opportunità di sapere prima le cose e di essere pronti e di vivere una vita con eccellenza. Fa che loro possano esercitarsi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Grazie, grazie per quello che stai facendo.